Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Tutti e 20 gli ostaggi vivi nelle mani di Hamas sono stati liberati e festa in Israele, iniziato anche il rilascio di poco meno di 2.000 prigionieri palestinesi. Intanto stamane il presidente americano Donald Trump è arrivato a Gerusalemme ed è atteso a momenti il suo discorso al Parlamento israeliano. In Francia ha presentato il Le Cornubis, al suo secondo tentativo il primo ministro ha presentato un governo di scopo. Poi lo scopo è varare la manovra finanziaria entro la fine dell'anno. Il Nobel per l'economia ha tre ricercatori, un americano, un francese e un canadese, per i loro lavori sull'impatto delle nuove tecnologie sulla crescita economica. Dopo la cronaca e la conta dei danni e dei feriti a Berna, la manifestazione di sabato diventa un tema politico e anche in Svizzera si inizia a parlare di vietare il movimento antifa. Un esperto analizza l'incontro di Bellinzona tra il consigliere federale Cassis e il ministro degli esteri cinese tra interessi economici e omissioni sulle divergenze politiche. La fine della guerra nella striscia di Gaza è dunque stata suggellata stamane dalla restituzione ad Israele di tutti e 20 gli ostaggi ancora in vita. La consegna di quelli deceduti mentre erano prigionieri di Hamas avverrà invece in giornata, come previsto dal piano statunitense. A loro volta sono stati scarcerati i prigionieri palestinesi. Per altri aggiornamenti abbiamo in linea da Tel Aviv l'inviata Naima Chicherio. Allora Naima, dove si trovano in questo momento gli ostaggi israeliani?
Innanzitutto tutti i 20 ostaggi vivi che era previsto tornassero a casa sono stati effettivamente liberati e sono al sicuro da diverse ore. Tra l'altro la piazza degli ostaggi dove mi trovo ancora è appena stata sorvolata dagli elicotteri che portava parte almeno degli ostaggi negli ospedali che sono qui in città. Altri andranno verso altri ospedali. Sono stati liberati, ricordo, in due fasi, prima un gruppo di 7 persone, poi un secondo di 13, consegnati da Hamas al Comitato Internazionale della Croce Rossa e poi alle forze di sicurezza israeliane che li hanno dapprima portati alla base militare di Reims, che è nel sud del paese, dove hanno ritrovato appunto le loro famiglie e hanno fatto i primi esami medici per poi arrivare appunto in ospedale. Si aspettava qui in piazza di capire il loro stato di salute. Siamo stati subito aggiornati dai maxi schermi su questo. Dei primi 7 si è detto nel giro di pochissimi minuti che sono usciti camminando sulle loro gambe. Questo è stato interpretato come un buon segno, salvo che poi l'esercito ha detto che non erano in buone condizioni, ma non poteva essere altrimenti dopo 2 anni di prigionia. Ecco, questo per quanto riguarda i vivi. Quanto ai 28 ostaggi deceduti, come ricordavi, non sono ancora stati riconsegnati. È stata comunicata però una cerimonia militare di sepoltura quanto prima.
Senti, dicevamo dei vivi, degli ostaggi morti, dicevamo però anche dei prigionieri palestinesi, dovevano esserne scarcerati circa 2.000, su questo a che punto siamo?
Sì, sono 1.966 precisamente detenuti palestinesi che Israele ha accettato di liberare. Poche ore fa è stato detto che erano pronti a partire, quindi già a bordo di decine di autobus. Alcuni di loro sono già stati trasferiti nei territori palestinesi. Al momento sappiamo che almeno un bus è sicuramente arrivato a Gaza e altri sono arrivati a Ramallah. Su questo, sugli altri detenuti, avremo aggiornamenti e dettagli durante il corso della giornata, perché non è chiarissimo dove andranno tutti loro. Ricordo che ci sono 250 condannati per terrorismo e alcuni, si dice circa un centinaio, saranno mandati in altri paesi. Aspettiamo anche di capire quali. Intanto alcune famiglie palestinesi hanno già ricevuto la telefonata che li avvertiva di questo esilio e questo significa che loro non vedranno i loro prigionieri forse mai più, perché al momento è molto difficile lasciare i territori. Alcune centinaia di persone aspettavano fuori dalla prigione di Ofer, che si trova nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano però ha usato fumogeni per disperderli. Perché? Perché ha proibito di mostrare supporto per i prigionieri, anche se moltissimi erano in detenzione per reati minori o in detenzione amministrativa.
Naima Chicherio dalla Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. Noi restiamo in Medio Oriente, ci spostiamo da Tel Aviv a Gerusalemme, dove ha sede la Knesset, ossia il Parlamento israeliano. Qui era atteso stamane l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, arrivato in Israele stamane per cogliere i frutti, diciamo così, della mediazione che ha portato questo importante accordo di pace per Gaza. Siamo collegati con Michele Giorgio, che sta proprio a Gerusalemme. Dicevo, era atteso questo discorso, ma ancora si fa attendere.
Sì, si fa ancora attendere. In questo momento sta parlando il premier israeliano Netanyahu, sta leggendo un lungo discorso. In verità, subito dopo dovrebbe intervenire il presidente Trump. Quello che abbiamo appreso da alcune anticipazioni che sono state distribuite alla stampa israeliana è che Trump nel suo discorso sottolineerà che questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ed si rivolgerà anche a Teheran, all'Iran, per suggerire appunto ai dirigenti iraniani di unirsi al cerchio della pace. E poi sottolineerà ancora che l'accordo che è stato raggiunto in Egitto è il primo passo per pacificare tutta la regione e soprattutto è un grande vantaggio per Israele e per le sue future generazioni. Tra l'altro ricordiamo che Trump subito dopo andrà proprio a Sharm el-Sheikh in Egitto, dove doveva andare anche il premier israeliano Netanyahu. Trump l'ha invitato ad andare, così il presidente egiziano il Sisi, e Netanyahu dopo una iniziale accettazione invece ha comunicato che non andrà a causa delle festività ebraiche del Simchat Torah. Però c'è qualche voce che dice che il premier israeliano avrebbe trovato sconveniente a partecipare ad un summit dove la questione dello Stato di Palestina dovrebbe essere affrontata e dove ci sarà anche il presidente palestinese Mahmoud Abbas.
Questa è musica del pomeriggio, per così dire. Intanto vedo che da Piazza degli Ostaggi sventolano bandiere israeliane, ma anche tante bandiere americane. Donald Trump sicuramente è stato accolto come un eroe, se non addirittura come una rockstar, a giudicare dalla gente in piazza. Michele Giorgio, ti risentiamo magari in chiusura di Radio Giornale per sentire le prime parole di Donald Trump davanti alla Knesset. Intanto noi cambiamo tema, andiamo in Francia, dove già il lavoro, il nuovo governo appena nominato, che rischia però un'immediata censura da parte delle principali forze di opposizione che hanno depositato due mozioni di sfiducia e puntano a nuove elezioni, su cui lo stesso presidente Emmanuel Macron scarica su queste forze di opposizione la responsabilità dell'instabilità che regna nel paese. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
Le Cornu secondo, atto primo, ma niente palcoscenico per i 34 ministri e ministri delegati nominati ieri sera su indicazione del premier uscente Sébastien Lecornu, confermato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, con l'arduo compito di restituire stabilità al paese.
Le forze politiche che hanno deciso la censura di François Bayrou e le forze politiche che hanno joué la destabilizzazione di Sébastien Lecornu sono le sole responsabili di questo disordine. Moi j'assure la continuité. La stabilità, io continuerò a lo fare.
Da Sharm el-Sheikh per il summit sul futuro di Gaza, il capo di Stato francese si attribuisce il ruolo di garante e scarica inoltre la responsabilità del caos politico che regna nel paese sulle forze che hanno esautorato l'esecutivo di Bayrou il mese scorso e continuano a esigere elezioni anticipate, se non la destituzione dello stesso Macron, ossia il Rassemblement National di Marine Le Pen e la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che hanno già preparato le mozioni di sfiducia per far cadere anche il nuovo governo. Nel frattempo i ministri da stamane sono già al lavoro dopo il rituale passaggio di consegne, lontano però dalle telecamere, anche perché molti dei ministri uscenti sono rimasti in carica durante l'ultima settimana solo per sbrigare gli affari correnti. Il premier Lecornu si presenterà domani pomeriggio davanti alla Camera per il discorso programmatico, mentre al mattino guiderà il primo consiglio dei ministri di un governo di missione, come l'ha definito lo stesso premier sui social, e che avrà come compito prioritario quello di varare la legge di bilancio da far approvare entro fine anno, sempre se riuscirà a sopravvivere alle manovre ostili delle opposizioni.
Il premio della Banca Centrale Svedese per le Scienze Economiche, in pratica il Nobel per l'Economia, è stato vinto da tre ricercatori. Si tratta di Joël Mokyr, americano, 80 anni, Philippe Aguillon, francese, 70 anni, e Peter Howitt, canadese, 79 anni. La motivazione che ha portato alla loro scelta è quella di aver spiegato il ruolo dell'innovazione nelle dinamiche di crescita economica. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo con noi Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa ordinaria di economia pubblica alla SUPSI, nonché docente di economia a Lusi e a San Gallo. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci spieghi in parole povere le motivazioni di questo premio?
Ma le motivazioni sono legate a tutto quello che l'incipit è stato creazione e distruzione, che è effettivamente molto interessante. Il premio quindi, diciamo, è stato attribuito a due modi diversi, ma in realtà molto convergenti, di analizzare il tema dell'innovazione, ma soprattutto di come l'innovazione possa favorire una crescita anche stabile, possibilmente, per la nostra società. Allora c'è la visione dello storico, che è Mokyr, che in realtà, facendo un'analisi nel tempo di quelle che sono state le ragioni, diciamo, alla base dell'innovazione, un po' ci dice che non va data mai per scontata. Cioè il progresso tecnologico non è un qualche cosa che accade in maniera, in un certo senso, naturale, ma in realtà accade laddove ci sono delle condizioni favorevoli. Una di queste è, ad esempio, il fatto che circolino le idee, in cui il potere è diffuso e quindi non accentrato, e in cui viene incoraggiata la curiosità. Quindi, diciamo, quei posti, quei paesi in cui le istituzioni funzionano bene, e un po', diciamo, che da questo punto di vista è anche in linea con il Nobel dello scorso anno. La seconda parte del premio è stata attribuita invece a Agion e Howitt, e loro hanno in un certo senso fornito, tra virgolette, una modellizzazione matematica di quello che succede quando si mette in campo l'innovazione tecnologica, soprattutto tenendo conto che ogni nuova idea genera sì progresso, ma genera anche una sorta di distruzione creatrice, perché per esempio mette in crisi delle aziende che sono già operative sul mercato.
Il timore principale in questo senso è l'intelligenza artificiale, se non sbaglio.
Esatto, infatti nell'intervista che ha rilasciato poi Agion parlava esattamente di intelligenza artificiale e anche di decarbonizzazione, quindi di transizione energetica, come fenomeni che hanno sicuramente un potenziale enorme in termini di crescita della società, ma che con i quali bisogna, e il termine a me piace moltissimo e l'ho usato molte volte, riconciliare quelli che sono gli interessi diversi sia a livello sociale sia a livello economico.
Professoressa, mi scusi se abbasso un po' il livello, ma restando un po' più terra a terra, per noi gente comune che cosa significa tutto questo?
Ma per noi gente comune in realtà significa molto, perché comunque siamo tutti membri di una società, quindi i messaggi, come dicevano, da un lato non diamo per scontato il progresso va favorito, il progresso è un qualche cosa che si nutre di idee, di buone pratiche e di buone istituzioni, e soprattutto l'innovazione è un progetto sociale della società, non bisogna lasciare indietro nessuno. Un'innovazione che funzioni è un'innovazione che riesce appunto a riconciliare, a mettere d'accordo gli interessi di chi in un certo momento potrebbe anche trovarsi in un certo senso penalizzato da quelle che sono queste innovazioni anche molto molto forti.
Barbara Antonioli Mantegazzini, grazie di essere stata a Radio Giornale.
Grazie mille a voi.
Noi adesso ci spostiamo a Berna, dove continuano a tener banco i disordini di sabato scorso alla manifestazione Pro Palla non autorizzata, durante la quale, ricordo, sono rimasti feriti 18 agenti di polizia e 2 dimostranti, con i danni stimati in milioni di franchi. Il dibattito è politico adesso e riguarda sia il dispositivo di sicurezza organizzato sia l'approccio al movimento antifa, verso il quale si chiede tolleranza zero. Giampaolo Driussi, il nostro corrispondente da Berna, cosa ci dici di più?
Sì, le critiche sono sollevate soprattutto dal PLR, col consigliere nazionale bernese Christian Wasserfallen e il responsabile del Dipartimento Cantonale della Sicurezza Philipp Müller. Allora, sotto accusa sono il municipio, maggioranza rosso-verde, cui si rimprovera tolleranza verso l'estrema sinistra violenta, ma criticata è anche, se vogliamo, la politica federale, che non ha mai voluto vietare il collettivo antifa. Sul primo punto, il capo di Castero competente, l'ex sindaco Alec von Graffenried, afferma che non era possibile blindare la città controllando le persone una ad una. Il Parlamento federale, sul secondo punto, ha invece sempre ritenuto impossibile vietare appunto il collettivo antifa, non trattandosi di un'organizzazione costituita ma di una rete decentralizzata. La sorveglianza dell'attivismo politico in assenza di minacce è inoltre un tabù, ma va anche detto, e questo lo dice un recente rapporto, che nemmeno gli strumenti a disposizione attualmente dell'intelligence sono sfruttati appieno.
D'altro canto però, Giampaolo, Berna non è nuova a derive violente di questo genere, la questione è anzi oggetto di dibattito da decenni in città, dibattito che ruota di solito attorno al centro autogestito della Reitschule. Il problema della violenza di estrema sinistra non è dunque mai stato risolto in realtà.
Ma direi che è una situazione complessa proprio per i limiti normativi e operativi spiegati poc'anzi, ma non solo. Gli episodi più gravi di guerriglia in passato hanno sempre effettivamente avuto a che fare con la Reitschule, chiamata anche per i più nostalgici Reithalle, centro che nel tempo si è però sempre più defilato. Cioè, se prima veniva usato questo centro come roccaforte da cui attaccare la polizia, ora è più che altro un simbolo, i cui spazi esterni fungono da snodo per chi arriva da altri cantoni. Le autorità cittadine sono sempre state criticate dal centrodestra, sono sempre state criticate per la loro tolleranza nei confronti di questo centro. Il dialogo ha però effettivamente calmato la situazione negli ultimi anni. Quanto accaduto sabato sembra dunque esulare un po' da questo contesto. Resta invece la capacità organizzativa dei violenti che confluiscono a Berna, eredità che le autorità faticano a scrollarsi di dosso.
Il nostro corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi. Adesso una notizia di politica scolastica: dopo Zurigo, San Gallo e Appenzello, anche il Canton Svitto intende posticipare l'insegnamento del francese dalle elementari alle medie. Il Consiglio dell'Educazione cantonale ha fatto questa scelta dopo aver sentito i direttori degli istituti scolastici e altri attori legati alla scuola. Il 75% di loro era favorevole al posticipo. Ricordo però che il Consiglio federale lo scorso 19 settembre aveva deciso di rivedere la legge sulle lingue, rendendo obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua nazionale alle elementari. Svitto in questo senso il primo cantone a decidere per il posticipo dopo l'intervento del governo. L'atteggiamento della Svizzera nei confronti della Cina sembra essere sempre meno critico e più orientato agli interessi economici. Lo dice un esperto dopo aver ascoltato con attenzione le dichiarazioni del consigliere federale Ignazio Cassis e del suo omologo cinese Wang Yi a Bellinzona. Lo ha interpellato Alan Crameri per andare oltre alle belle immagini, le ricorderete, dei due politici sul Castel Grande.
Dopo alcuni anni con qualche difficoltà, il governo svizzero torna a voler rafforzare i rapporti con la Cina. Ralf Weber è professore all'Università di Basilea ed è un esperto di relazioni tra Svizzera e Cina. Osserva che da 2 anni, da quando è chiaro che l'aggiornamento dell'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina è un traguardo reale, a Berna si è disposti a subordinare vari aspetti a questo obiettivo economico. Il tono della Svizzera nei confronti di Pechino è più amichevole rispetto a quello di altri stati europei.
Freundschaftlicheren Umgang mit der Volksrepublik China als es vielleicht andere Länder in der EU nicht betreiben.
E così, nella dichiarazione congiunta pubblicata dopo l'incontro tra Cassis e Wang Yi, ci sono formulazioni molto favorevoli agli obiettivi internazionali della Cina.
Das ist insoweit etwas erstaunlich.
Weber è sorpreso ad esempio dal benestare svizzero a 2 iniziative globali della Cina, la creazione di un'organizzazione internazionale per la mediazione, così come l'iniziativa per una governance mondiale lanciata dal presidente Xi Jinping. Denominazioni che sembrano innocue, ma che secondo vari conoscitori nascondono gli interessi del Partito Comunista Cinese. Approvarle significa sostenere gli interessi globali della Cina. Nei discorsi tenuti a Bellinzona si nota che Cassis ha solo accennato ai diritti umani, mentre Wang Yi ha esplicitamente sottolineato le priorità della Cina nelle relazioni con Berna, ad esempio il principio di non interferenza negli affari interni, che si può leggere come un non criticate l'approccio del governo cinese con le minoranze e con i principi democratici. Ma Wang Yi ha anche detto di augurarsi che la Svizzera continui a sostenere l'unificazione del popolo cinese. Una frase scorretta, dice Weber, perché la Svizzera, a proposito di Taiwan, non sostiene l'unificazione, ma si limita a riconoscere solo il governo di Pechino e non quello di Taiwan. Sono sfumature importanti e si nota che un ministro cinese usa formulazioni non casuali da far sottoscrivere alla Svizzera. Ma siccome non sarà certo Berna interna a far cambiare politica a Pechino, non è normale che il governo svizzero si pieghi un po' nelle dichiarazioni pur di ottenere benefici economici. La faccenda è delicata, risponde Ralf Weber, al di là dei principi etici. In tempi di tensioni internazionali, ad esempio con le recenti restrizioni alle esportazioni di terre rare dalla Cina, gli altri paesi osservano con attenzione l'atteggiamento della Svizzera nei confronti della Cina. Essere amici di tutti di questi tempi è sempre meno facile. Ignazio Cassis sembra saperlo. Venerdì a Bellinzona non ha dimenticato di dire che, oltre al ministro degli esteri cinese, in visita qui sono arrivati anche rappresentanti di Stati Uniti e Unione Europea.
E intanto, a proposito di Cina e economia cinese, registriamo il fatto che l'export cinese verso gli Stati Uniti ha segnato a settembre un crollo annuo del 27%, in calo per il sesto mese di fila, con le tensioni commerciali, come sappiamo, tra Pechino e Washington, ma in generale la bilancia commerciale cinese lo scorso mese è andata benissimo. Le minori spedizioni verso il mercato americano sono state più che compensate da quelle verso India, altri paesi asiatici ed Europa, tanto che il risultato dello scorso mese ha superato le attese con un aumento delle merci esportate di oltre l'8%. In chiusura parliamo della situazione tra Pakistan e Afghanistan, dove cresce da giorni la tensione lungo la frontiera di questi due paesi, con decine di miliziani uccisi da entrambe le parti. Si tratta dei più gravi episodi violenti tra i due vicini dal ritorno dei talebani nel 2021. Talebani che sono tornati, come sappiamo, al potere a Kabul, quindi in Afghanistan. Che cosa sta succedendo? Sentiamo adesso Giuliano Battiston, che è giornalista e conoscitore in particolare dell'Afghanistan.
Beh, si tratta dell'apice di un confronto militare che nasconde importanti nodi politici e geopolitici. Il più recente ha a che fare con il Tehrik-i Taliban Pakistan, un gruppo jihadista, quello dei talebani pakistani, che è imparentato con i cugini afghani di Kabul, che mira a rovesciare il governo di Islamabad e che ha intensificato le operazioni militari da quando i talebani hanno restaurato l'emirato. Secondo Islamabad, infatti, Kabul offrirebbe protezione e accoglienza ai talebani pakistani nei territori afghani orientali, quelli terreno di contesa militare anche in queste ore. Giovedì scorso proprio Kabul, la capitale afghana, ha registrato un bombardamento aereo che il ministro della difesa attribuisce al Pakistan. Secondo alcune fonti l'obiettivo sarebbero stati proprio alcuni leader di questo gruppo jihadista, ma non è un caso che quel bombardamento sia avvenuto nelle ore in cui il ministro di fatto degli esteri di Kabul, Amir Khan Muttaqi, è in viaggio in India, un viaggio storico, come storica, inedita, è l'alleanza tra India e Afghanistan, un'alleanza che il Pakistan non può sopportare a causa della contesa sul Kashmir con Nuova Delhi. Le frizioni militari di queste ore raccontano dunque di nuovi equilibri nell'area e certificano che i talebani afghani, arrivati al potere, non hanno più bisogno della sponda del Pakistan, fondamentale invece negli anni della resistenza alle truppe straniere.
Siamo alla fine del radiogiornale. Avrei voluto ricollegarmi con Gerusalemme, con Michele Giorgio, per rendere conto delle prime parole almeno di Donald Trump davanti al Parlamento israeliano, ma Donald Trump non ha ancora iniziato a parlare, ha finito pochissimi secondi fa Benjamin Netanyahu il suo intervento. Immagino che prenderà la parola tra pochissimo. Ve ne parleremo nei prossimi appuntamenti informativi. Buona giornata.